Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgos delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
Grazie per l'invito.
Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Malacarne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgovecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che l'ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
Come tutti i viaggiatori, ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte. Nel libro, nel romanzo, io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi, soprattutto, quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi la fabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui lei parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'ammiraglio?
Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro, perché Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico, quindi avevo un'amplissima finestra appunto di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece in questo romanzo intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi io ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiata da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, e poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, eh? Gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi, e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi, e persino anche più violento e sanguinario.
In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale, e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni, e non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
ragionato molto sulle quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza, ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, e questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte e alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia, ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi
È vero, sì.
la teneva costantemente in rapporto con il mare. In un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo, la nostra meraviglia. È sacra la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte. Vivo ormai da 26 anni lontano dal mare e la nostalgia è profondissima per il mare.
Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera chiara leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco,
Sì.
dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché sennò mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse dall'appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato. E soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
Grazie molte, Giosuè Calacciuda, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.